Vediamo innanzitutto come si succedono le scene in questo brano, poi alcune introduzioni per coglierne alcuni aspetti importanti e un'analisi soprattutto del testo, del processo giudaico. I primi due versetti ci presentano Gesù che, dopo una breve permanenza nella casa del sommo sacerdote, dopo l'arresto, gli uomini che lo avevano in custodia nella casa del sommo sacerdote, prima di condurlo e di consegnarlo al Sinedrio, gli regalano, come dirà l'Evangelista Marco, gli regalano schiaffi e insulti. Il regalo che fanno a Gesù durante la passione sono gli schiaffi, gli sputi e gli insulti. E ironizzano sulla sua identità. Indovina chi ti ha colpito. Fai il profeta. Indovina chi ti ha colpito. È esplicito Matteo e Marco dicendo: fai il profeta. Hai avuto questa pretesa. Quindi questa breve descrizione di Gesù in mano ai soldati nella casa del sommo sacerdote, in cui è colpito nella sua identità, in uno degli aspetti della sua identità, l'essere il profeta di Dio che annuncia la parola di Dio, e l'essere insultato, gli regalavano schiaffi, insulti e sputi. Dal versetto 66, vedete, appena fu giorno, è di notte che lo hanno arrestato, appena fu giorno si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i sommi sacerdoti e gli scribi, lo condussero davanti al Sinedrio. È la prima istruttoria del processo questa, davanti al Sinedrio. Il Sinedrio era un organismo per l'amministrazione della giustizia ordinaria nel mondo giudaico, riconosciuto anche dall'autorità romana. Era composto da 71 membri, rappresentanti le varie correnti, componenti, categorie della realtà giudaica, i sacerdoti di osservanza sadducea, gli anziani, cioè l'aristocrazia ricca, laica, gli scribi, coloro che detenevano il potere culturale, quindi avevano un influsso religioso, con le varie categorie, come qui sono descritte, no? Gli anziani del popolo, i sommo sacerdoti, gli scribi e il Sinedrio, che amministra la giustizia ordinariamente. Sembra che non avesse il potere della pena capitale, di decretare la pena capitale. Quindi, versetto 1 del capitolo 22, terminato questa prima sessione, questo primo processo, tutta l'assemblea si alzò e lo condussero da Pilato. Pilato istituisce il suo processo nei confronti di Gesù, soprattutto incentrato sulla tematica: sei tu il re dei Giudei? Con questa accusa che ha perlomeno una risonanza e una ricaduta politica, o tale almeno cercano di dargli, si giunge alla conclusione della condanna. Non senza momenti di attesa, di dichiarazione della sua innocenza, di domande e di controdomande, che sembrano non incontrarsi però, non incontrarsi sullo stesso piano e sul significato. Luca è l'unico, e qui l'ho tolto però, che prevede e narra anche una presentazione di Gesù a Erode. Era Erode Antipa in quei giorni a Gerusalemme, probabilmente per la festa della Pasqua, e Pilato glielo invia. È il governatore della Galilea, sa che Gesù è un Galileo, cerca di togliersi questa patata bollente dalle mani e glielo manda. Davanti a Erode, che è contento di vedere Gesù, è contento, spera di vedere qualche prodigio e qualche miracolo. Gesù non dirà nemmeno una parola, non risponderà. se lo leggerete noterete questo. C'è una ricerca del miracolo, della spettacolarità, c'è una ricerca di Gesù che diventa silenzio, quel silenzio che è giudizio ma che è anche disattesa delle aspettative quando la fede e la religione si pone a questo livello, della spettacolarità, del miracolo, del segno prodigioso, dello stupire. Pilato era contento, scusate, Erode era contento di vedere finalmente Gesù, ma Gesù non risponderà neanche una parola. E allora, dopo aver ironizzato anche con lui, Erode lo rimanderà da Pilato. E questo è un po' il succedersi delle scene. Adesso faccio due premesse. La prima è questa. Allora, dai soldati che l'hanno in custodia al Sinedrio, lo condussero, propriamente sarebbe lo consegnarono. Gesù da questo momento del suo arresto è sempre un oggetto nelle mani degli uomini, che ne fanno quello che vogliono, che lo consegnano. I soldati lo consegnano al Sinedrio. Il Sinedrio, dopo averlo giudicato, lo consegna a Pilato. Pilato tenta di consegnarlo ad Erode, ma gli viene restituito. E allora alla fine lo consegna alla folla, lo consegna ai soldati perché sia crocifisso. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio, e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Drammatico, eh? Ecco, siamo dentro la passione. Dal momento dell'arresto, abbiamo visto il Getsemani questa mattina, dal momento dell'arresto, che avverrà subito dopo il Getsemani, Gesù è un oggetto delle mani degli uomini, dei soldati, del Sinedrio, formato da sommi sacerdoti, scribi e anziani del popolo, di Pilato, rappresentante del potere civile e politico, di Erode, che ironizza con lui, poi della folla che aizzata grida, e di coloro che lo crocifiggono. Sembrano gli uomini a determinare gli eventi e le decisioni. Ecco una prima lettura della passione. Quando registri i fatti rimani sconcertato, Gesù è una cosa in mano agli altri, viene consegnato. Questo è il verbo un po' tecnico che viene tradotto poi lo condussero, lo abbandonarono, lo consegnarono, ma in greco il verbo tecnico è proprio questo, paradidomi, lo consegnarono, come una cosa di cui decidi l'esito e il destino. Gesù è nelle mani degli uomini, sono loro a decidere gli eventi, a decidere il suo destino, a decidere. Ecco, c'è una lettura un po' più profonda però. Una prima lettura che registra i fatti vede questo, ma una lettura un po' più profonda nel cuore di Cristo, che si consegna liberamente e per amore, che attraversa questi fatti con la fiducia in Dio e per amore agli uomini, anche quando lo rifiutano e lo capiscono, ci fa vedere che questo verbo consegnare non è degli uomini, ma è di Dio. È di Dio. Dietro questi fatti c'è la lettura del cuore di Dio. Paolo soprattutto, ma anche nel Vangelo di Giovanni si dirà: Dio ha tanto amato il mondo da consegnare suo figlio, non per condannare il mondo ma per salvare il mondo. Allora questo stesso verbo, quasi ironia della sorte, che definisce l'azione degli uomini, che si passano Gesù come un oggetto e una cosa di mano in mano, se lo consegnano, lo consegnano al Sinedrio, lo consegnano a Pilato, lo consegnano alla croce, in realtà è Dio che lo consegna per noi, per amore. per la nostra salvezza. Ecco una lettura più profonda. E ancora, sempre usando questo verbo, Gesù l'aveva detto e l'aveva predetto: nessuno mi toglie la vita, io la consegno da me stesso. Ecco, dentro questi fatti oscuri e drammatici in cui gli uomini sembrano determinare gli eventi, in realtà Gesù ha accettato con libertà e per amore di consegnare la propria vita fino in fondo, fino alla morte. Abbiamo letto cos'è avvenuto nella sala al piano superiore, ha preparato i discepoli a leggere gli eventi in questo modo. Non lo comprenderanno, come non comprendiamo noi oggi. Sì, riferiti al Vangelo a Gesù, sì, ma i nostri eventi non riusciamo. Sembra che siano i superiori, le sorelle, i politici, certo, e fanno soffrire i più deboli, certo, senza nulla togliere questo spessore umano drammatico degli eventi. Ma Dio dorme? È nelle mani di Dio la storia? Continua a consegnare suo figlio, a realizzare questo dono di salvezza? Eccola. Allora, questa lettura in profondità, se registri gli eventi, sembrano gli uomini. Se vai un po' in profondità a vedere cosa c'è nel cuore di Cristo, allora ti si chiarisce come il Padre è presente e consegna lui, il figlio, a questa umanità cattiva. E il figlio come si consegni liberamente per amore, per rivelare l'amore del Padre e donarci salvezza. Questa è la prima grande premessa. E quando leggi la Passione, attento a non fermarti solo ai fatti degli uomini. Cerca di cogliere la presenza misteriosa, reale di Dio, rivelata nel cuore, nell'intenzione, nella libertà, nella responsabilità e nell'amore di Cristo. Una seconda cosa, e Luca è molto sbrigativo a descrivere il processo davanti al Sinedrio, gli altri due sinottici si soffermano un po' di più e fondamentalmente aggiungono a Luca, che cercavano false testimonianze per accusarlo. Finalmente si presentano dei falsi testimoni. È importante questo, Hanno già deciso di eliminarlo, di condannarlo, ma ovviamente vogliono salvare la parvenza della legalità, vogliono farlo apparire una cosa legale, ma hanno già i loro pregiudizi, devono raggiungere quello scopo, a costo della falsità e della menzogna, a costo di accusare, abbiamo detto all'inizio della Passione, di vendere il giusto, qui di mettere a morte il giusto. Quindi la Passione, e non dobbiamo dimenticarlo, è il giusto, è l'innocente, non il colpevole. Non è un colpevole che è condannato, come i due ladroni che li hanno trovati con le mani nel sacco e li hanno legati. Se avessero potuto sarebbero scappati loro, ma li hanno legati, messi in carcere, poi su una croce. Non riuscivano a scappare, pieni di rabbia, avrebbero messo in croce i loro aguzzini probabilmente. Gesù è diverso, Gesù è l'innocente, e questa è la diversità, è l'innocente. False testimonianze, falsi testimoni, ma neanche su questi erano concordi, eppure riescono con false testimonianze a tramare contro di lui, ad accusarlo e a condannarlo. Andiamo a vedere un attimo il brano di Pilato, senza fermarci troppo. Versetto 4 del capitolo 23. Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma allora perché lo condanni? Perché lo consegni alla croce? Lo ammette pubblicamente? È un innocente, non c'è nessuno. Andate al versetto 15, 14-15. 14. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, non ho trovato in lui nessuna colpa di quella di cui mi accusate. E neanche Erode, infatti, me l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Viene detto esplicitamente. Nel processo giudaico davanti al Sinedrio, la falsità dei testimoni, la pregiudiziale di accusare il giusto, comunque di eliminarlo a tutti i costi. La decisione è quella, senza guardare in faccia se è vero o non è vero. Qui non ha fatto. Guardate il versetto 22, ed egli, Pilato, per la terza volta, ma non l'hai ancora capito, per la terza volta disse: ma che male ha fatto costui, non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. E perché viene condannato Gesù? Perché? Perché lo consegna alla loro volontà? Ecco, la passione, non dimentichiamolo mai, è l'innocente che è condannato, è l'innocente che è calunniato con false testimonianze, è l'innocente che viene messo a morte pur riconosciuto non colpevole. E allora la passione ci fa dire almeno alcune cose che dobbiamo sempre tenere presente finché camminiamo nella nostra storia umana, che i giudizi degli uomini sono precari, sono parziali, non cercano la verità. Tante volte cercano e sono secondo opportunità per salvare se stessi, Pilato per salvare il suo potere forse. Sapeva, dirà Matteo, che gliel'avevano consegnato per invidia, eppure lo condanna, eppure lo consegna loro. Prima lo fa flagellare, lo punisce ben bene, ma perché lo punisci se è innocente? E alla fine la folla, la paura della folla che grida: crocifiggilo, crocifiggilo. Fai l'ultimo espediente tentativo di liberarlo mettendolo davanti a un assassino. No, preferiscono l'assassino Barabba. I giudizi umani sono precari, non sono secondo verità. Le parole umane non sono secondo verità. E ancora potremmo dire, è veramente un cumulo di cattiveria, di ingiustizie, di menzogne. La passione ci rivela che quel male che c'è nel cuore dell'uomo, nelle relazioni umane, nel profitto, nella convivenza civile e religiosa, è un cumulo di male che assume diversi aspetti e che mette a tacere il giusto. Cioè, non riusciremmo a capire la passione, e abbiamo sempre insistito sulla misericordia di Dio e sull'amore di Dio, il cuore di Dio che si rivela, e Gesù che ama questa umanità sempre, ma non riusciremmo a capire la passione se non introduciamo anche questo mistero del male che mette a tacere l'innocente. Male che è falsità, che è giudizio iniquo, che è opportunismo, che è pregiudizio, che è paura della folla, che è dire e non fare. Ecco, non riusciremo a capire la passione senza questo mistero del male, mistero di iniquità, questo intreccio misterioso del male che a un certo punto uccide il giusto, uccide Gesù. E questa è la storia umana, eh? Ieri come oggi. Ieri come oggi. Cioè, la croce ti illumina sull'amore di Dio, ti illumina sulla fiducia di Gesù e la sua fedeltà al Padre, la sua obbedienza, la sua volontà. Ti illumina sulla prova e la preghiera da vivere, ma ti dice anche che il male, è veramente potente. Qualcuno ha detto: se Gesù l'ha preso su di sé il male, vuol dire che da solo non ce la facevamo liberarci. se il Figlio di Dio ha dovuto morire per liberarci dal male, da queste forme incredibili che nella passione emergono, ecco, ho tentato di farvi vedere nel processo, qualcosa nel processo, ma poi potete leggere in tutta la passione queste forme del male, no? Se il Figlio di Dio ha dovuto morire per liberarci dal male, vuol dire che il male è una cosa seria, che non ci liberiamo da soli. Ma d'altra parte, se il Figlio di Dio è morto per liberarci, abbiamo un punto fermo, sicuro, di fede e di speranza. Il male non è la realtà definitiva, non è l'ultima parola, anche quando rivela la sua faccia oscura e terribile, minacciosa e falsa, e ci colpisce e ci fa soffrire. Queste due introduzioni volevo fare prima di entrare un po' soprattutto nel processo romano, no scusate, nel processo giudaico davanti al Sinedrio, perché nel processo, e qui entro un po' nei versetti dal 66 al 71, nel processo, nel dialogo con i suoi interlocutori, ci sono delle forti affermazioni circa l'identità di Gesù, identità che aveva sempre nascosto nella sua vita e nel suo ministero, al punto da dire ai discepoli: non dite niente a nessuno. Quante volte lo dirà? Quante volte? Non dite niente a nessuno. Tu sei il Cristo, impose loro severamente di tacere. Qui, in questo momento, definizioni forti che indicano la sua identità. E lui stesso, Gesù le dirà, nel momento in cui è nelle mani degli uomini, legato, colpito nella sua identità di profeta, gli regalano schiaffi e sputi, gli cercano false testimonianze, lo consegnano di mano in mano come oggetto delle mani degli uomini, in questo momento ammette la propria identità. Incredibile, questo momento non sarà più equivocato, no, non penserai più a un Dio potente, pensi a un Dio che si china sulla storia e ama. Ma vediamolo questo piccolo brano che ci rivela qualcosa dell'identità di Gesù. Versetto 67. Se tu sei il Cristo, diccelo. Cristo è il termine greco per dire unto, Messia. Messia in ebraico, Cristo è greco, Messia. E quello però indica la stessa cosa, unto di Dio, inviato di Dio. Inviato di Dio. Gesù rispose: anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma da questo momento starà il Figlio dell'uomo. Ecco allora, il Messia, il Cristo. Primo titolo che indica l'identità di Gesù, l'unto di Dio, il Messia, l'inviato, il Salvatore. Secondo, il Figlio dell'uomo. È il termine che Gesù aveva sempre usato nella sua vita terrena per definire se stesso. Dov'è il Figlio dell'uomo? Seduto alla destra della potenza di Dio. Quando verrà sulle nubi, quando verrà nella gloria, sarà seduto alla destra di Dio. Il Figlio dell'uomo. Gesù ha sempre definito se stesso Figlio dell'uomo. Avanti. Allora tutti esclamarono: dunque tu, ecco siamo al massimo, sei il Figlio di Dio? Il Figlio di Dio, terzo titolo che definisce l'identità di Gesù, l'identità della sua persona e l'identità della sua missione. Ed egli disse loro: lo dite voi stessi. Io lo sono. l'aveva sempre nascosto. Aveva sempre detto di tacere quando Pietro gli ha detto: tu sei il Messia, il figlio di Dio. Quando i demoni lo riconoscevano: tu sei il Messia, il figlio di Dio, li faceva tacere. Quando vanno a prenderlo per farlo re, scappa in un luogo solitario a pregare. Si era nascosto e l'aveva... Adesso può dirlo senza paura di essere equivocato. Capite? Il Cristo, partiamo dal primo titolo, le dico brevemente, però mi riuscite a seguirmi e a capirmi bene. Il Cristo era l'atteso, ma le attese erano tante, ognuno aveva nel cuore la propria attesa. Era il liberatore, il salvatore, l'inviato di Dio, atteso dal popolo, ma c'è chi lo attendeva come una liberazione politica dal giogo e dal dominio romano, c'è chi lo attendeva quindi con un risvolto forte, potente, di liberazione, c'è chi lo attendeva come finalmente colui che avrebbe reinstaurato l'osservanza della legge. Ecco gli scribi e i farisei, puri, i separati, i distinti, finalmente per tutti questo. C'è chi lo attendeva secondo una propria prospettiva, comunque di potenza, che avrebbe soddisfatto le loro attese, realizzato le loro aspettative, instaurato una novità secondo le attese e i criteri umani. Gesù, dicevo, ha sempre, come dire, fatto tacere i suoi. Ora, nel momento della passione, nel momento del processo, nel momento in cui è nelle mani degli uomini, può dirlo, può lasciarlo dire, può ammetterlo, sì, è il Salvatore. E proprio attraverso il Salvatore, il passaggio per la morte. Allora non è più possibile dar adito a equivoci. Quando ti salva? Quando dona la vita, quando passa nella morte, quando è nelle mani degli altri. Davvero? Ma noi aspettavamo che Dio intervenisse, che Lui ci liberasse dai romani. Che ne facciamo di un Salvatore così? Si scuote un po' il capo, si storce il naso. Ecco, qui nel processo Lui anzi dirà di più: il figlio dell'uomo starà alla destra di Dio, della potenza di Dio. Gesù ha sempre definito, dicevo, se stesso come figlio dell'uomo, davanti anche alla professione di Pietro che dice: tu sei il Messia, tu sei l'inviato di Dio, tu sei il Salvatore. Gesù dice: il figlio dell'uomo dovrà essere rifiutato, soffrire, morire per Cristo. Il figlio dell'uomo è un titolo a cui è legato un cammino di sofferenza e di rifiuto, a cui è legato un destino di crudeltà e di morte, ma anche, soprattutto nelle visioni, parlo di profeta Daniele, no? Le visioni di Daniele, di Ezechiele, il figlio dell'uomo è colui che, passando attraverso questo destino di crudeltà, sofferenza e di morte, si ergerà alla destra di Dio come il giudice della storia. Davanti a Lui dovrai porti per vedere se hai amato o non hai amato, se hai donato la vita o non l'hai donata, se hai percorso quel cammino o non l'hai percorso, se sei stato tra il numero degli aguzzini o tra il numero delle vittime, tra coloro che hanno donato la vita o coloro che hanno sacrificato la vita degli altri. Ecco, il titolo di figlio dell'uomo è sempre legato per questo misterioso personaggio che passa attraverso la storia con un destino di crudeltà e di sofferenza e di morte, ma che apparirà come il giudice della storia. Anche Luca, capitolo 22, dirà: quando apparirà il figlio dell'uomo, sta parlando delle cose ultime, della fine della storia escatologica, si raduneranno tutte le genti, ecco il raduno escatologico, il figlio, è il trionfo del figlio, di colui che ha subito sofferenza e rifiuto e morte, è colui che proprio per questo ha attraversato la morte ed è nella gloria, cioè non che adesso usa la potenza, il prestigio, spazza via, ma che fa vedere come quell'amore è stato più forte del male della morte, è vivo e davanti a lui misuri da che parte stai, tra le vittime o tra i carnefici, tra coloro che amano o tra coloro che si fanno valere, cosa rimane davanti al giudice supremo? Ti giudica perché si riveleranno, si pongono nella verità le tue scelte, come la parabola stamattina che ci ha fatto intravedere la fine, la mietitura è nelle mani di Dio, è nei tempi di Dio, non dobbiamo anticiparla noi, ma non è la stessa cosa essere buoni e cattivi. E da ultimo il figlio dell'uomo, tutti esclamarono, tu sei il figlio dell'uomo. I suoi interlocutori vanno al cuore della sua pretesa, quella di essere, tu sei il figlio di Dio. I suoi interlocutori vanno dunque al cuore della sua pretesa, quella di essere figlio di Dio. Se sei figlio di Dio, dunque Dio ha con te un rapporto unico. È colui che ti si rivolge a Dio chiamandolo padre, papà. È colui che si fida di Dio e fa la volontà di Dio. È colui che Dio ama e non abbandona, vero? Colui che riuscirà alla fine. Ecco il pensiero umano. E lui invece dice, voi lo dite, sì, lo sono. In questo contesto, io lo sono. Nel contesto in cui è nelle mani degli altri, sì, il figlio di Dio che assume la forma di servo. Per donare la vita, per mettersi al servizio dell'uomo, per non tirarsi indietro nemmeno quando gli uomini non lo capiscono. Ecco, vedete, nel momento del giudizio in cui Gesù è nelle mani degli altri, legato, e nelle mani del Sinedrio che lo condanna ingiustamente, Gesù ammette la propria identità. Sembra che siano loro a giudicare Gesù. Questa è l'ironia del Vangelo. A giudicare Gesù. Cosa diranno? Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Che bisogno c'è ancora di continuare questo processo? Di testimoni e di falsi testimoni? Se fatto figlio di Dio ha bestemmiato. Sembrano che siano loro a giudicare Gesù e a condannare. In realtà è Gesù che si rivela per quello che è, finalmente, in un luogo in cui non può essere equivocato. Non puoi pensare che il Dio potente, che il Dio che fa quello che vuole, che il Dio che mette da una parte i buoni, è il Dio che ama tutti. È il figlio dell'uomo che giudica un giudizio di amore, è il Messia inviato a salvare attraverso la sua morte. In realtà rivela la sua identità e davanti a questa identità tutti sono giudicati. Non sono gli altri che giudicano Gesù, ironia, sono gli uomini, l'umanità che è giudicata dal rivelarsi di questa identità di Gesù. Come ti collochi davanti alla passione? Davanti a questo rivelarsi di Gesù. Ecco, è un po' questo il mistero del processo di Gesù. Ci sarebbero anche molte altre cose da dire, però mi fermo qui proprio cogliendo queste dimensioni che vorrei proprio che piano piano, leggendo la passione, anche noi entrassimo un po' di più. Nella passione Gesù è in mano agli uomini, è consegnato di mano in mano, in realtà è Dio che lo consegna, che consegna tutto per l'umanità, in realtà è Gesù che si consegna alla storia, a questi fatti, e rimane nella fiducia in Dio e nell'amore ai fratelli. Nella passione è l'innocente che è condannato, non è il colpevole. E vediamo quindi l'assurdità e la grandezza del mistero del male. guardate gli scribi e il Sinedrio, guardate Pilato con quale evidenza ammette l'innocenza di Gesù, non ha fatto nulla di male, non ha fatto nulla che meriti la morte. La conclusione qual è? Abbandonò Gesù alla loro volontà perché fosse crocifisso. Emerge tutta la cattiveria umana, il mistero della cattiveria umana, il mistero del male, il mistero che Gesù prende su di sé, perché non riesce a spiegare la croce e la morte di Gesù senza questo mistero di male che Gesù prende su di sé per liberarci. Quindi se l'ha preso su di sé vuol dire che non è la parola definitiva della vita e della morte. Queste due realtà piano piano che diventino come certezze che ci accompagnano nella lettura della passione di Gesù e della passione dell'umanità, della nostra storia, della nostra vita. E poi vedere come dentro il processo si rivela finalmente l'identità di Gesù in maniera luminosa, non più equivoca, come le attendevano gli uomini. Durante tutto l'arco del Vangelo Gesù ha dovuto nascondersi o far tacere chi riconosceva la sua identità, perché l'attendevano in maniera troppo equivoca, troppo mondana, troppo umana. Ora non è più possibile. Se è il figlio di Dio e uno incatenato nelle mani degli uomini che va a morire, non puoi più pensare che Dio è potente e prepotente. Puoi pensare che Dio ama fino in fondo, questo sì. Che Dio ti salva nella via dell'umiltà, questo sì. Che Dio vince nel donare la vita, questo sì. Non nel far piazza pulita del male. Messia, cioè inviato di Dio, figlio dell'uomo, giudice, che apparirà alla fine dei tempi, davanti al quale si raduneranno tutte le genti, e figlio di Dio, quello che ha una relazione particolare con Dio, da chiamarlo Abba Padre, si fida di lui anche in questa realtà, proprio quella della passione.